inicio de la transmisión.
5, 4, 3, 2, 1.
Pericolo, il contagio è iniziato. Pericolo, il contagio è iniziato. Pericolo, 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 pericolo.
Get everybody in the stuff together. Okay, 3, 2, 1, let's jam.
Di 1 aprile 2015 i miei microfoni qua danno dei numeri.
Riproviamo mercoledì 1 aprile, ore 9:01:22, stanno andando dalla rassegna stampa del mercoledì mattina con Maria e Frank al nostro fianco.
Contattarci al 388 4292 504, oppure sulla pagina di Twitter di radiazione.info. Siamo ancora un granché sicuri che funzioni tutto quanto, anzi probabilmente non è così, quindi se ci sentite battete un colpo, se no aspettate un attimo, mettiamo un'altra pausa musicale e cerchiamo di riparare ai danni. e dopo qualche secondo dovremmo essere riusciti a tornare in diretta. Credo adesso si dovrebbero sentire i microfoni, spero sia così. In caso contrario avvisateci, come dicevo prima, 388 42 92 504, oppure sulla pagina Twitter di radiazione.info. appello forse vano, perché se non ci sentite non sentite neanche me, che vi invito a scriverci se non ci sentite. Detto questo, andiamo con le prime pagine dei quotidiani. Maria non ha preparato.
Assolutamente sì, no, le ho preparate solamente, ecco qua. Allora, Corriere della Sera.
Ho trovato un potente mezzo, quindi non posso aiutarla nella lettura delle prime pagine.
Ecco, ma diciamo perché allora, niente. Allora, Corriere della Sera, articolo di fondo, fondazioni, scopi alti, mezzi opachi, di Sergio Rizzo. Poi al centro della pagina, con tanto di foto, Istanbul rapito in tribunale dai brigatisti turchi. I terroristi, il blitz, morte di un magistrato. Due terroristi uccisi, poi in ospedale la morte del magistrato che avevano sequestrato in tribunale. Poi ritorniamo in Italia, svelati i tagli di Cottarelli, cala il lavoro per le donne, a febbraio persi 42.000 posti, sale la disoccupazione. Pubblicati 19 rapporti dell'ex commissario, gli interventi possibili dalla politica agli enti locali. E ancora intercettazioni, D'Alema al contrattacco, il CSM dovrebbe vigilare di più sui giudici. L'inchiesta, i PM pensano di interrogarlo, la legge anticorruzione, falso in bilancio con troppi nodi. E poi il governo, infrastrutture, la carta del Rio per il ministero. E infine la strage dell'Airbus, com'è difficile anche a Berlino ammettere una colpa. E poi in fondo le star contro i grandi della musica online. Passiamo a Repubblica, anche Repubblica dedica l'immagine alla questione avvenuta a Istanbul, al sequestro, solo che per Repubblica c'è un'immagine dei brigatisti con la pistola puntata alla tempia del magistrato. Sequestrato il giudice di Gezi Park, terroristi uccisi, muore il magistrato. Il racconto, ovviamente Repubblica che ci tiene sempre a romanzare tutto quanto, quella pistola puntata alla testa. Poi la storia, il ragazzo simbolo colpito due volte. E invece si è rimpasto al posto di Lupi a Riva del Rio, la corsa a quattro per sostituirlo, una donna NCD agli affari regionali, Bersani, Renzi non ha più i numeri. Poi il punto, se anche Bondi lascia la destra che non c'è, Lubitz avvertì Lufthansa, soffre di depressione. E poi qualche altro occhiello qua e là, l'economia, le donne perdute, in un mese più di 42.000 senza lavoro e la vita in diretta su Twitter, l'ultima dittatura dei social. E infine Iran USA, la lunga notte della trattativa non stop. Vuoi leggerne uno te?
Va bene. Allora, andiamo avanti. Cosa abbiamo qua? Il Messaggero, non lo leggiamo, ovviamente.
Oh, oh.
Faccio danni con un potente mezzo. Intanto questo microfono è bassissimo. Oggi abbiamo qualche problemino con i mezzi tecnici. Cercheremo di ovviare nel corso della puntata. E allora andiamo, la Stampa dedica la prima pagina a qualcosa riguardante il Museo Egizio, quindi per quanto siano belle le tombe degli antichi faraoni, non la trovo una prima pagina interessante da leggere. Allora andiamo al Sole 24 Ore. Disoccupati in crescita, a febbraio persi 44.000 posti, alla faccia di Poletti che dice che grazie al suo Jobs Act aumenteranno e stanno già aumentando le assunzioni. I dati Istat, l'indice dei senza lavoro, torna a salire al 12,7%, tra i giovani siamo al 42,6%. DEF, vale 7-8 miliardi la flessibilità UE sul piano riforme. E Italia Felix, si chiede Alberto Orioli. E ancora un occhiello esteso a tutta la pubblica amministrazione, obbligo di fattura elettronica. CDP europee, vero motore del piano Juncker, via alle nozze, Yoks Net a Porter, a Richmond il 50% del nuovo gruppo, il titolo vola in borsa più 11%, nasce un colosso del lusso online con 2 milioni di clienti e 1,3 miliardi di ricavi. Piazza Affari riconosce gli affari. E ancora due occhielli, Pininfarina, il fondo, Seyen Capital, sfida Mahindra, ipotesi contro OPA. Evento ostacoli, Expo e Palazzo Italia, i ritardi e le accuse. L'inchiesta Gigante Coop, 10% del PIL tra affari e politica. L'indagine Ischia, i PM valutano se sentire D'Alema. Panorama, Renzi accelera sul rimpasto del Rio verso le infrastrutture, gli affari regionali a nuovo centrodestra. Non c'era la Madia negli affari regionali?
Boh.
Hanno mandato via anche la Madia. O la Madia. Derivati, cannata indignata, i PM chiedono l'archiviazione. La compagnia ammette, sapevamo della depressione del pilota, Lufthansa rischia risarcimenti senza limiti. Allora direi che possiamo andare con la prima pagina, non so, facciamo il manifesto se ce l'abbiamo, cosa dici?
Ma buono, ce l'abbiamo?
Adesso controllo, ce l'abbiamo.
Allora, manifesto, state sereni, i nuovi dati dell'Istat sull'aumento della disoccupazione dal 12,6 al 12,7 smentiscono clamorosamente la propaganda del governo e dell'informazione subalterna sul miracolo del Jobs Act. Niente lavoro, soprattutto per i giovani, un esercito che sale dal 41,2% al 42,6%, mentre in Europa la media è del 21,1%. E poi, sempre in tema lavoro, un articolo di fondo di Pier Giovanni Alleva, un fallimento a caro prezzo, mannaggia. Poi, vari occhielli, Nigeria al voto, presidenziali, vince l'islamico Buhari, Grecia, Tsipras ai greci, da Siriza nessuna resa. E poi, lavoro minorile, dopo il film, l'arresto dei caporali. E ancora USA-Iran, nucleare, trattativa fino all'ultimo secondo, e Turchia, sequestrato e liberato il magistrato che indagava sulla morte di un attivista di Gezi Park nel 2013. E in fondo, la festa alla Camera, un secolo di ingrao, c'è tutta la sinistra ma il governo no.
Pensate un po'. E allora andiamo avanti con Il Mattino di Padova, che titola in grande, intanto mi sfugge la prima pagina del Mattino, maledetti i potenti mezzi. Eccola qua, Il Mattino di Padova, università, persi 840 docenti, impoverimento del Bo, sola medicina, calo di 137 prof. Un mese all'apertura, cantieri Expo, 6.000 operai in corsa contro il tempo. Brigatisti a Istanbul, sequestro e blitz in tribunale, morti il giudice e i rapitori. Elezioni regionali, Forza Italia appoggia Zaia, Liguria, la Lega dice di sì a Toti. Sotto abbiamo un occhiello di Beppi Covre, nei partiti si litiga sempre di più. Abbiamo un'immagine dei forestali davanti alla sede della regione. Colli abbandonati, senza di noi nessuno cura la natura. Speranza per i forestali, sbloccata la vertenza per le assunzioni. Tre occhielli sulla destra, nelle cronache, il pensionato multato, Lampi, metodi intimidatori da condannare. Protesta dell'Appe, se Chic può aprire nuovi locali decide la giunta. E ancora, la donna schiacciata, due indagati per la morte della filippina. L'occhiello si titolava La donna schiacciata. Ok, e al Mattino non doveva sembrare vero che a pochi giorni dall'uscita di questo film che parla del sadomaso, 50 sfumature di grigio, venisse fuori uno scandalo mediatico proprio su questo tema. E ovviamente Il Mattino ci si butta a pesce. Io schiava legata e seviziata per l'ex compagna del cordaio, mi lasciava gli ordini scritti e mi frustava. Due occhielli, il ferimento di...
Scusa, cos'è che c'entra con 50 sfumature di grigio?
Che c'è stata inchiesta su questo marito violento che praticava del sadomaso con la sua compagna.
Ma cosa c'entra?
50 sfumature di grigio parla di sadomaso.
Vabbè, ho capito, ma... Cioè, che collegamento è? Come se uno... uccide un'altra persona, allora si parla di un film in cui una persona viene uccisa.
Hai assolutamente ragione. Il ferimento di Cartura, Baratto ha sparato con un'arma dell'Ottocento sulle strisce ad Abano, bambina investita davanti alla scuola. E in calce alla prima pagina,
Un occhiello, tennis, Montecchia di Selvazzano, doppio recinto contro i ladri, perseguitati alle razzie, auto dei clienti chiuse in cassaforte. 100.000 euro, ecco il bontino rubato nelle casse dei padovani. E questa era la prima pagina del Mattino, presto lo useremo anche per leggere le notizie locali, ma prima un po' di musica in compagnia dei Big Siga 70. E allora partiamo con le notizie locali e partiamo parlando di università. I nodi dell'università. Boh, emorragia di professori, l'Ateneo Padovano ne perde 840. E l'effetto del taglio di fondi, 355 già in pensione. A Padova 40 studenti per docente, a Verona 28. Brunello, situazione drammatica. I ragazzi, didattica a rischio. Dottorandi, noi precari a vita. Studenti e docenti di ruolo, composizione e rispettivo rapporto nel gruppo di confronto dell'anno 2013. Abbiamo un'infografica che ci fa vedere il numero di studenti, il numero di professori ordinari, il numero di professori associati, di ricercatori e insomma una interessante tabella grafica che ci dice che a Padova ci sono attualmente 58.029 studenti. Quindi nell'arco di 4 anni sono calati di 8.000 gli studenti che si iscrivono all'Ateneo di Padova. Professore, questo sicuramente deriva anche dal fatto che è sempre più difficile permettersi un'università, una laurea. Professori ordinari sono 515 a Padova, mentre 628 sono i professori associati, 937 i ricercatori, per un totale appunto di 2080, con un rapporto studenti per docenti appunto di 40.8. E in realtà Padova non è neanche una delle città messe peggio, perché ad esempio a Napoli, alla Federico II, sono 50 studenti per professore, alla Sapienza di Roma 43, all'Università di Torino 49, a Bari 51, quindi direi che tra tutte non è neanche quella messa peggio Padova. E allora andiamo a leggere questo articolo di Silvia 40, ben 355 docenti in meno in 7 anni all'Università di Padova. Crolla il numero di ordinari, diminuisce quello di associati, aumentano invece i ricercatori. E al presidio di Ateneo si parla di situazione drammatica e l'effetto della legge finanziaria, spiegano al BOP, che negli anni hanno tagliato i fondi per l'università e le conseguenti possibilità di assunzione. Crollo del numero dei prof. I dati aggiornati a novembre dello scorso anno sono stati resi noti dal nucleo di valutazione del BO. La conclusione, per i pochi fortunati che riescono a uscire dalla giungla del precariato, precariato, le possibilità di carriera sono quasi inesistenti. Nel 2007 i docenti di ruolo erano 2.381, di cui 761 ordinari, 806 associati. Vabbè, insomma, sono calati. A fronte di 70 pensionati rispetto all'anno prima, sono stati registrati solo 16 nuovi ingressi, sottolinea il nucleo di valutazione del BO. La percentuale di ricercatori rispetto ai docenti è pari al 45%, pari al 45%, in linea con la media nazionale del 44,5%. Questo dato è tuttavia destinato a diminuire in modo consistente nel corso del 2015 a seguito degli esiti dei concorsi e dunque a favore del numero di professori associati. I dati più recenti sono aggiornati al 30 novembre 2014 e vedono la presenza complessiva di 2026 docenti in ruolo, di cui 494 ordinari, 961 associati e 841 ricercatori. Via altri 484 docenti. E le previsioni sui pensionamenti futuri non offrono prospettive più rose. Da qui al 2020 si attendono infatti 484 cessazioni di contratto, pari al 23,3% del corpo docente. Le facoltà più colpite sono le più popolose, quindi medicina, meno 137, e tutta l'area umanistica, una delle poche ancora non a numero chiuso. In particolare scienze storiche, filosofiche, pedagogiche e psicologiche, meno 66 professori, e scienze dell'antichità, filologiche, letterarie e storico-artistiche, con un meno 47. Unica nota positiva è il rapporto tra numero di studenti e numero di docenti, che a Padova è di 40,81. Rimane uno dei migliori a livello nazionale. A Bologna addirittura, con 78.000 iscritti, siamo al 41.6. Vabbè, come dicevamo prima, in altre città il numero è ancora più grande. C'è anche un occhiello legato a questa notizia: ingresso all'Expo e prezzi ridotti, basteranno 10 euro. Quindi si vede che di fronte a tutto questo l'importante è mandare gli studenti, farli partecipare a questo grande evento, per cui anche Padova si sta spendendo tanto, basta vedere quello che hanno fatto ai Giardini dell'Arena, che è l'Expo. Ma dell'Expo parleremo più tardi. Torniamo alla didattica invece, che adesso è a rischio. La riduzione dell'organico tocca anche l'organizzazione della didattica e quindi gli studenti. Il rischio è che diminuisca l'offerta didattica, spiega Riccardo Russo del sindacato degli studenti. Solo qualche mese fa di ingegneria si parlava di introdurre il numero chiuso, proprio per questo, perché gli studenti erano troppi in relazione ai docenti. A psicologia due corsi sono già stati accorpati e così ad economia. Come sindacato siamo a favore del libero accesso al sapere e contro ogni limitazione dell'offerta formativa, anche se sicuramente c'è la soluzione, non è avere il numero aperto nelle facoltà, perché in ogni caso con una media di 40 studenti per ogni docente, considerando anche quello che è il meccanismo universitario da adesso, ovvero quello di creare dei tecnici molto ben qualificati, dei problem solving, sicuramente la didattica con questi numeri ne risentirà non poco. E andiamo ancora a leggere qualche approfondimento sul caso. Programmi, carriera accademica e rapporti con gli enti. Servizi, mobilità, carriera, queste le tre aree su cui puntano studenti e dottorandi del BO, che proprio in questi giorni hanno presentato un dettagliato documento rivolto al futuro rettore. Si tratta di una sorta di lettera aperta firmata dal Sindacato degli Studenti e ADI, Associazione dei Dottorandi Italiani, in cui si analizzano puntualmente tutti gli ambiti che toccano l'organizzazione accademica. Primo punto, didattica e diritto allo studio. Si chiede maggiore coinvolgimento del rappresentante degli studenti, migliore comunicazione con l'università, almeno un'aula studio aperta H24. L'estensione del wifi a tutti gli spazi appartenenti all'Ateneo e la facilitazione per quanto riguarda la mobilità studentesca, soprattutto verso il vasto polo di Agripolis, situato a Legnaro. Quindi si punta sui servizi, almeno sul primo punto si punta ai servizi. Secondo punto, rapporti con l'amministrazione comunale appena rinnovata e con quella regionale in via di rinnovamento, sollecitando relazioni più strette e produttive. Terzo punto, e forse il più caldo, e riguarda la carriera accademica, lo sblocco naturale a cui aspira la maggior parte dei dottorandi e che tuttavia oggi è reso sempre più difficile dalla costante riduzione degli organici. Il giro di boa al rettorato ci sarà a giugno, ma la sfida è già scattata da mesi. I contendenti al momento sono due: un medico, Rosario Rizzuto, e un ingegnere, Paolo Tenti, entrambi decisi a giocare tutte le proprie carte. E abbiamo anche due dichiarazioni di Rosario Rizzuto e Paolo Tenti. Il primo dice: spazio ai giovani nelle posizioni dove si decide. Il secondo: contro il declino assumeremo ogni anno 60 ricercatori. E allora direi che ci prendiamo un attimo una pausetta musicale, poi torniamo sempre parlando di università.
Borse di studio, 6 milioni di debito con gli studenti. Proteste in regione degli studenti dell'Università di Padova, Venezia e Verona. Il presidente è ruffato, i fondi ci sono, occorre superare accordi di vincoli di bilancio. Il diritto allo studio in Veneto se lo finanziano i 121.000 studenti universitari che versano nelle casse della regione 12 milioni di euro e in cambio ne ricevono la metà come borse di studio. 6 milioni sono fermi da mesi nelle casse di Palazzo Balbi, che applica il federalismo alla rovescia e addossa le colpe al patto di stabilità firmato da Monti su diktat della UE. L'ultima paradossale anomalia della legislatura che volge al termine tra la frammentazione della maggioranza e la maratona del bilancio l'hanno smascherata ieri gli studenti degli Atenei di Padova, Verona e Venezia. Verso le 13 sono piombati con un sit-in a Palazzo Ferrofini, già espugnato 3 ore prima dai forestali dopo un paio di slogan. I ragazzi hanno dispiegato i loro striscioni senza essere multati e sono stati ricevuti dal presidente del consiglio regionale Clodovaldo Ruffato, unico esponente della maggioranza presente al faccia a faccia. Ilaria Gervasoni del CDA ESU di Venezia, Alessandro Asmundo di Ester Peruffo del consiglio nazionale studenti universitari e Maria Giovanna Sandri del CDA dell'Ateneo di Verona hanno raccontato tutto il loro malessere. I conti non tornano, i pagamenti sono fermi al 2014, il taglio delle risorse in bilancio è ingiustificabile, ci sono ragazzi che scrivono lettere drammatiche, se non ricevono la borsa di studio sono costretti a mollare l'università perché non ho i soldi per pagare l'affitto dalla camera, ha spiegato Asmundo. Lettere consegnate al presidente Ruffato e ai consiglieri che hanno partecipato al summit. Ruzzante, Sinigallia, Pipitone, Bottaccin, Azzalin e Pettenò. Della Lega nessuno si è fatto avanti. Dal 2015 la norma è cambiata, è stato introdotto l'ISE, ma il quadro è rimasto drammatico, soprattutto a Venezia, tanto che per fare cassa l'ESU ha pensato di mettere in vendita lo studentato adriatico di Marghera per incassare 8-10 milioni con cui finanziare la manutenzione degli alloggi. Molte cucine degli appartamenti non funzionano e i pasti in mensa costano 5 euro contro i 3,50 dell'Emilia. La regione del Veneto non paga 500.000 euro di manutenzione dal 2010, rischiano di chiudere i battenti, spiega Ilaria Gervasoni. E questo ci spiega anche il dato che leggevamo prima della diminuzione di 8.000 studenti, quindi un 10%, più di un 10% del totale negli ultimi 3-4 anni. Perché a queste condizioni, sempre per chi non ha di suo le risorse economiche per poter fare fronte all'università, magari in una città lontana dalla propria natale, quindi dovendosi anche accollare le spese di un appartamento, della spesa, delle utenze, diventa di fatto impossibile, a meno che uno non si metta a lavorare durante il giorno, e questo comunque comporta molto probabilmente andare fuori corso con l'università e di conseguenza arrivare a pagare delle tasse più alte in quanto fuori corso, oppure perdere il diritto alla borsa di studio che comunque non ti viene erogata. Questo è un po' il gioco su cui sta facendo becceramente cassa l'Università di Padova, Verona e Venezia a questo punto. Andiamo avanti, cambiamo argomento. Sabato pomeriggio, durante la rabbia del sabato sera, avevamo parlato di OPG con un compagno della rete antipsichiatrica che era scesa in manifestazione a Reggio Emilia. Anche adesso qua si parla di OPG. OPG, commissariamo il Veneto, l'annuncio del ministero, regione inadempiente. Verona presenta un progetto. Sarà un commissario ad acta a realizzare in Veneto una residenza di esecuzione di misure di sicurezza, i REMS, questa nuova versione degli OPG
che di fatto cambia di nome ma non di sostanza la funzione di queste strutture. Per detenuti psichiatrici, appunto. Lo ha annunciato ieri il Ministero di Giustizia di fronte alla mancata individuazione di strutture in grado di prestare assistenza alle persone sottoposte a misure di sicurezza detentiva, dopo che ieri è scaduto il termine per la chiusura dei 6 ospedali psichiatrici giudiziari d'Italia. Nel frattempo, una quarantina di detenuti veneti continuerà a stare a spese della regione negli OPG di Reggio Emilia e Castiglione delle Stiviere, che non chiuderanno immediatamente. Il Veneto non cambia idea, perché con la nostra scelta stiamo difendendo la dignità dei malati e la sicurezza dei cittadini dall'ennesima vergogna perpetrata da un governo che scarica qua e là malati di mente, pericolosi per sé e per gli altri. Con queste parole Luca Zaia motiva l'impreparazione veneta. Strutture inadatte e improvvisate per nostra scelta non ne faremo. Le REMS sono irrealizzabili, giustamente. Lo stesso ministero ha indicato severi parametri sia per le caratteristiche delle stanze di degenza, sia per la necessità di attrezzare in maniera molto particolare finestre uscite, sia per l'obbligo di predisporre un'adeguata recinzione e la relativa sorveglianza. Strutture così in Veneto non ce ne sono, e se un futuro commissario ne indicherà una, lo farà assumendosene tutte le responsabilità. La legge che stabilisce la chiusura degli OPG è stata approvata nel 2012. Nel 2013, quindi, il Veneto ha individuato la sede di una REMS definitiva approvata dal governo. Da allora, spiega Zaia, il silenzio più assoluto da Roma. Fin quando, un paio di settimane fa, sono stati finalmente messi a disposizione i fondi necessari. Solo ora il Veneto è stato messo nelle condizioni di fare le cose per bene e di realizzare una struttura adatta a rispettare la dignità dei malati e la sicurezza dei cittadini. Perché sicuramente, se un recluso lo metti in una stanza con una finestra bella grande, magari con le pareti dipinte in maniera accattivante, con questo bel recinto fuori dalla porta di casa, sicuramente questo lo farà molto molto contento, anzi sarà veramente al settimo cielo per questa magnanimità che la Regione Veneto, in concerto con lo Stato, diciamo, le istituzioni nazionali, stanno predisponendo al posto degli OPG queste nuove REMS, appunto. Andiamo avanti.
Visto che avevo anch'io una notizia sugli OPG, la leggo adesso, che sarebbe un po' più generale a livello nazionale, o la facciamo dopo?
Io finirei con le notizie locali.
Va bene. Comunque volevo dire che ho trovato su Twitter un'immagine carina del comitato No Triv, cioè il comitato Liberiamo Mare e Terra dalle Trivelle, e visto che insomma è stato nominato prima, prendi il controllo, 50 sfumature di greggio, e c'è un'immagine di ovviamente una spiaggia devastata da onde di petrolio. Carina, o no?
Sì, bello. C'è la polemica qua nelle prime pagine padovane, c'è la polemica sui locali in centro, e che vediamo cosa dice l'app. Troppo potere indiscriminato alla giunta di dare licenze, e se ne sono accorti adesso, adesso che a rischiare sono loro. E l'ultima sparata che abbiamo visto ieri, qualcuno avrà sicuramente visto ieri, di Bitonci, è fare chiudere i kebabari dopo le 8, che fondamentalmente vuol dire fare chiudere i kebabari. E cosa che aveva già fatto a Cittadella, ci prova anche a Padova, uno dei suoi cavalli di battaglia. Kebabari in rivolta, siamo gente onesta, Saia cerca di mediare. Saia sfida i kebabari il giorno dopo l'annuncio del sindaco Bitonci di voler emettere un'ordinanza che obblighi la chiusura alle 20 di attività artigianali quali kebab e market etnici in zona stazione. A confrontarsi direttamente con i commercianti coinvolti è stato però l'assessore alla sicurezza Maurizio Saia, che ha confessato di essere un amante del kebab. Accompagnato da una troupe televisiva di Antenna 3, Saia ha percorso a piedi l'area della stazione interessata al divieto, tra Corso del Popolo, via Trieste, via Donghi, incontrando personalmente un paio di kebabari che hanno già annunciato di voler ricorrere in tribunale amministrativi, cercando di spiegare le motivazioni delle decisioni del sindaco.
Da una parte gente che lavora onestamente e paga le tasse al comune di Padova, a cui la notizia dell'ordinanza ha scombinato i piani, considerato che la maggior parte del loro guadagno era proprio dopo le 20. Dall'altra il sindaco Bitonci, che vuole assolutamente risolvere il problema del degrado attorno a Piazzale Stazione e, ritenendo quei locali dei luoghi di ritrovo di balordi, ha deciso per la linea dura. In mezzo c'è Saia, che ieri ha provato a mediare anche con chi protestava, chiarendo quanto questa decisione sia solo uno degli anelli della catena di provvedimenti che riguarda la sicurezza in tutta la zona franca della stazione. Quindi non gli bastava mettere i militari, adesso trova quest'altra ideona pur di non affrontare in maniera seria quello che può, che lui vede come un problema, ovvero il degrado della stazione, cioè, vede come un problema, diciamo, di ordine pubblico, disinteressandosi di quello che è in realtà, ovvero al massimo un problema sociale, e lo fa con l'ennesima sparata alla cazzo di cane, giusto per fare un po' di campagna elettorale, che sembra che sia l'unica cosa che interessi effettivamente a questo sindaco durante il suo mandato. Quindi un'altra bella sparata contro appunto i titolari dei negozi di kebab. Va bene, andiamo avanti. Avevo comunque qualche altra notizia da leggere, intanto che la cerco vi lascio.
Ma
con
quello
un po'
sullo
di musica.
Striscione, no? L'hai già letta? Allora, torniamo in diretta e leggo io una notizia, appunto quella sullo striscione. Prendo da Padova Oggi. Striscioni contro Bitonci, scatta la multa. PD, un chiarissimo abuso. Un cittadino è stato sanzionato per aver appeso cartelloni di protesta durante l'incontro del sindaco con i residenti del quartiere a Chiesa Nuova. Multato per aver affisso striscioni di protesta nei confronti del sindaco Massimo Bitonci, accaduto ad un padovano sanzionato per violazione delle norme relative all'affissione sul suolo pubblico. Dovrà pagare 324 euro per aver appeso dei cartelloni contrari all'operato del primo cittadino davanti alla sede del quartiere 6 a Chiesa Nuova, mentre Bitonci incontrava i cittadini nel corso di uno degli incontri il sindaco ascolta. Il consigliere regionale Pietro Ruzzante, PD, ha presentato un'interrogazione al presidente della regione Veneto, Luca Zaia, contestando l'applicazione di una legge risalente al fascismo. Voglio sapere se Zaia considera normale tutto ciò, ha dichiarato, se ritenga sia legittimo che un sindaco usi i vigili urbani come fossero una sorta di guardia privata dei pretoriani con cui farsi accompagnare in giro per intimidire chi prova a sollevare qualche voce di dissenso su come stia amministrando male la città, non mantenendo gli impegni elettorali e gettando all'aria finanziamenti milionari, come quelli per la seconda linea del tram, dell'ospedale e dell'auditorium. Non dubitiamo che ci penserà un tribunale a ristabilire la giustizia, conclude, ma chiedo, Zaia intende aspettare una sentenza per condannare questo chiarissimo abuso di Bitonci? Sulla domanda di Pietro Ruzzante.
Sì, che forse si dimentica come quando fu il suo partito in una situazione analoga, due persone furono accusate, anzi condannate per minacce, quindi sul penale, per aver affisso degli striscioni, dei manifesti nel centro di Padova, in cui si auspicava Zanonato di andare a lavorare 20 anni in fabbrica. Questo è stato letto chiaramente come una grave minaccia, quindi lo stesso tribunale ha riconosciuto come lavorare in fabbrica equivale a una minaccia di morte, e queste due persone appunto sono state condannate. Quindi non mi sembra che questa sia proprio una, questo comportamento quantomeno sia una prerogativa leghista, diciamo che sta solo seguendo le orme dei suoi predecessori, del suo predecessore anzi. Parliamo di lavoro. Crisi Mercatone 1, oggi i lavoratori incrociano le braccia. Quelli dei punti vendita di Curtarolo, già chiuso, e Tribano si ritrovano davanti al magazzino negozio di Noventa. Oggi tutti i dipendenti del gruppo Mercatone 1 incrociano le braccia per lo sciopero nazionale proclamato dai sindacati di fronte alle incertezze e ai silenzi dell'azienda sul destino di migliaia di lavoratori. Chiusi i tre punti padovani di Curtarolo e Tribano, interessati dalla svendita promozionale svuota tutto, compreso quello di Noventa, davanti al quale stamattina si incontreranno i lavoratori. In realtà il negozio e il magazzino di Curtarolo sono chiusi da oltre una settimana. Sia il punto vendita che il magazzino, spiega Cristian Vicoletti, della segreteria provinciale Filcams, CGL, sono presidiati giorno e notte dai lavoratori per evitare che la merce venga trasferita altrove. L'azione proseguirà ad oltranza finché non riceveremo le risposte che stiamo aspettando da settimane. Invece l'azienda continua a sottrarsi al confronto e a non dare informazioni sul destino dei negozi interessati dalla promozione di questi giorni. Oggi i vertici della Mercatone 1 non parteciperanno nemmeno all'incontro al Ministero dello Sviluppo Economico a Roma, durante il quale avrebbero dovuto fornire dettagli sul futuro dell'azienda e dei lavoratori. Le parti sindacali invece ci saranno e incontreranno i dirigenti del Ministero per chiedere un intervento deciso che permetta di uscire da questa situazione di estrema incertezza. E se i paroni si possono permettere di mancare a questi appuntamenti, questo ci dice abbastanza quanto si sentono con il culo parato ad avere Poletti come Ministro del Lavoro. Ultima notizia veloce, sempre riguardo al lavoro, è al caso dei forestali dei Colli Euganei. Forestali a casa, vergogna regionale, proteste dei disoccupati che curavano i sentieri e il bosco, cacciavano gli animali pericolosi e affrontavano incendi e frane. Non lavorano a dicembre, puntualmente ogni anno, sono costretti a manifestare, urlare e sbracciarsi reclamando quello che, oltre che un loro diritto, è anche un'esigenza per il territorio dei Colli Euganei. I 26 operai stagionali del parco hanno scelto ieri mattina Piazza Maggiore di Este per dare vita a un presidio con cui reclamano un lavoro e una maggiore attenzione nella regione delle sorti, alle sorti e a quelle del parco Colli, alle loro sorti a quelle del parco Colli. Devo portarmi gli occhiali la prossima volta. E questa appunto è la notizia, poi non mi dilungo sulla romanzata che presenta Il Mattino di Padova nella figura di Nicola Cesaro o Cesaro, e con questo direi che possiamo chiudere con le notizie locali. Mettiamo un po' di musica.
Due aggiornamenti veloci da Twitter. Uno, è morta oggi in Giappone la donna più vecchia del mondo alla veneranda età di 117 anni.
E chi se ne frega?
Beh. E poi Latina, incidente sul lavoro a Cisterna, gravemente feriti due giovani operai. Due giovani sono rimasti gravemente feriti a seguito di un incidente sul lavoro avvenuto all'interno dell'azienda Bianchi Vending Group a Cisterna. Si trovavano su un ponteggio per conto di una ditta esterna di manutenzione, sono caduti da un'altezza di circa 10 metri. Immediato l'allarme, sono intervenuti i soccorritori e sono state inviate due ambulanze. Vabbè, sono trasportati in ospedale.
Chissà se la ultracentenaria nipponica era mai salita su un ponteggio.
Thank you.
e torniamo in diretta e cominciamo con le notizie sul bel paese tutto, bel paese che insomma troppo spesso viene associato a mafia e corruzione, e in effetti così è. Non solo Ischia, TAV, Molfetta e Mafia Capitale, tutti guai delle cop rosse, è un articolo di ieri del Fatto Quotidiano. Non c'è inchiesta penale sulle grandi opere dal nord al sud dell'Italia che non veda coinvolta a vario titolo qualche grande cooperativa rossa emiliana. Ben prima dell'inchiesta sul gas a Ischia, che ha portato in carcere il numero uno della CPL Concordia, Roberto Casari, già da qualche anno le aziende, vanto e marchio storico della sinistra, assieme ai loro fatturati, hanno infatti visto crescere il numero degli indagati nei consigli di amministrazione. Qui di seguito eccone solo alcune tra le più importanti di questi anni. L'inchiesta sul passante TAV di Firenze. Nell'autunno 2013 la Procura della Repubblica di Firenze manda agli arresti domiciliari Maria Rita Lorenzetti, manager a capo della controllata FS Italferr, in precedenza presidente di SPD della Regione Umbria e vicinissima ai personaggi politici del calibro di Anna Finocchiaro. L'accusa per Lorenzetti è quella di appartenere a una vera e propria associazione a delinquere in cui l'ex governatrice avrebbe messo a disposizione le proprie conoscenze politiche in cambio di favori per lei e per i suoi familiari. Nella stessa inchiesta finiscono sotto indagine alcuni dipendenti di COP7, un colosso dell'edilizia rossa della provincia di Reggio Emilia. Ai domiciliari finisce anche il numero uno del consorzio Nodavia, nato per la costruzione del passante sotterraneo della TAV a Firenze e partecipato al 70% da COP7. Per quell'inchiesta la procura ha recentemente chiesto per tutti gli imputati, 32, il rinvio a giudizio. Tra loro c'è anche Ercole Incalza. Lo stesso Incalza che poche settimane fa invece è finito agli arresti nell'ambito dell'inchiesta Sistine. Incalza. Nell'ambito dell'inchiesta Sistema, non avevo mica...
Sistema.
Ancora una volta la procura di Firenze svela quello che, a parere dei PM Giulio Monferini e Gianni Tei, è un vero e proprio sistema corruttivo che influenza le più grandi opere italiane. Tra gli indagati non ci sono questa volta manager di cop rosse. Tuttavia, nelle carte dei magistrati, il riferimento al mondo delle cooperazioni torna sotto il nome della CMC, la cooperativa muratori e cementisti di Ravenna, la stessa che oggi sta scavando il tunnel per la TAV Torino-Lione in Val di Susa. La CMC infatti faceva parte del consorzio Cavet che anni fa ha portato a termine lo scavo nell'Appennino per fare la tratta TAV Bologna-Firenze. Secondo i magistrati, la stessa CMC aveva corrisposto a Incalza, capo della struttura tecnica di missione del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, compensi per 500.000 euro tra il 99 e il 2008. Il porto di Molfetta e il senatore NCD Azzollini. È ancora la CMC un anno e mezzo fa a finire sotto i riflettori delle cronache giudiziarie, questa volta per la vicenda del porto di Molfetta. Il GIP di Trani nell'ottobre 2013 infatti ordina i domiciliari per un dirigente comunale e per il procuratore speciale della CMC Calderoni. Tra gli indagati spunta il nome del presidente della commissione bilancio al Senato, Antonio Azzollini, che per anni è stato sindaco di Molfetta e che i lavori per il porto li aveva voluti. Secondo quanto ricostruiscono i PM, i costi sarebbero lievitati dai 70 milioni iniziali a quasi 150 e gran parte di questi sarebbero andati a finanziare altre spese del comune. Nell'ottobre 2014 il PD è stato determinante per respingere la richiesta della Procura di Trani di utilizzare alcune intercettazioni telefoniche in cui compariva il parlamentare. L'Evorato e la Manutencoop. Parlare di Manutencoop significa parlare di chi in Italia e forse in Europa ha inventato il facility management, pulizie di uffici, ospedali, aeroporti, stazioni, manutenzione di impianti elettrici, idraulici, di illuminazione, giardinaggio. Manutencoop fa 1 miliardo di fatturato l'anno. Intanto il suo numero uno, Claudio Levorato, è già finito indagato in diverse grandi inchieste. L'ultima in questione, a maggio 2014, è quella della Procura di Milano sull'Expo. Levorato è indagato per rivelazione e utilizzo di segreti d'ufficio e turbativa d'asta in concorso. A trascinare Manutencoop e Levorato nell'inchiesta milanese è la gara per la città della salute di Sesto San Giovanni, un affare da 323 milioni di euro. Secondo la procura, la gara sarebbe stata influenzata per finire poi in mano all'associazione temporanea di imprese che Levorato e l'imprenditore Maltauro avevano costituito per l'occasione. Levorato è finito sotto indagine anche a Brindisi. Il manager e altri due uomini di Manutencoop nel 2014 hanno infatti ricevuto un avviso di fine indagine. tutte le inchieste del CCC. E poi c'è il CCC, il Consorzio Cooperative Costruzioni di Bologna, un altro gigante coinvolto in tutte le grandi opere d'Italia degli ultimi 10 anni, ma anche nei più grandi scandali giudiziari. Il consorzio, 20.000 dipendenti e decine di cooperative affiliate, finisce implicato nel cosiddetto Sistema Sesto, lo scandalo che porta alla rovina politica di Filippo Penati, ex braccio destro di Pierluigi Bersani. I PM ipotizzano un giro di mazzette per ottenere concessioni edilizie sulle ex aree Falck di Sesto San Giovanni tramite pagamenti AIDS a livello locale. I reati contestati sono corruzione, concussione e finanziamento illecito. A essere indagato per il CCC è il numero 2, Omer degli Esposti, che risponde di concorso in concussione. Ma tutti i reati cadono in prescrizione, va in prescrizione e l'inchiesta non arriva neppure a processo.
Qual è la differenza tra concussione e collusione, Maria?
Non lo so. Il CCCC però balza, poi ci penso, agli onori delle cronache anche per due vicende di casa sua, due grandi opere bolognesi mai entrate in funzione ma che si sono portate dietro grossi strascichi giudiziari. Per l'appalto del Civis, un curioso mai entrato in funzione tram su gomma a guida vincolata, è indagato dalla procura di Bologna il numero 1 di CCC, Piero Collina, accusato di corruzione, frode e inadempimento di contratti in pubbliche forniture. Per quanto riguarda il People Mover, la monorotaia che dovrebbe unire stazione e aeroporto, lo stesso Collina è invece imputato per i reati di turbativa d'asta e abuso d'ufficio.
Lo dobbiamo leggere tutto il libro o ci fermiamo al primo capitolo?
È l'ultimo. Infine c'è Roma, dove l'inchiesta Mafia Capitale scoperti è un sistema in cui, secondo i PM Capitolini, una banda criminale con a capo l'ex NAR Massimo Carminati controllava molti appalti pubblici, molti dei quali comunali. Numero 2 di quella che è stata definita...
Però... Le cooperative di Buzzi e Carminati, definirle cooperative rosse mi sembra un po' esagerato.
Ma infatti comunque no, ma adesso vedi, numero 2 di quella che è stata definita una vera e propria organizzazione mafiosa è Salvatore Buzzi, uomo di sinistra e capo della Coop Rossa 29 giugno, aderente a Lega Coop, una realtà nata dietro le sbarre Rebibbia come sbocco per i detenuti che volevano rifarsi una vita con il lavoro.
Grande amico di Poletti, Buzzi. Passiamo, anzi, prima di passare avanti leggo un aggiornamento che è arrivato da Twitter, che è da un lato agghiacciante, dall'altro molto divertente. Fincantieri, il volantino che invita gli operai ad acclamare Renzi. Praticamente all'arrivo di Renzi a Fincantieri era girato questo documento che qualche operaio ha pubblicato su Twitter. A riportare la notizia è la Gazzetta della Spezia, che scrive: con un impertinente post su Twitter il segretario provinciale della CGIL Lorenzo Cimino sembrerebbe andare a svelare parte dello spartito foto elaborato per l'accoglienza del premier Matteo Renzi giovedì 9 ottobre presso lo stabilimento Fincantieri del Muggiano in occasione del varo del sommergibile Venuti. Il secolo XIX rilancia la dose spiegando che Fincantieri ha addirittura messo in fiera obbligatori i lavoratori diretti e indiretti per far posto a 200 invitati scelti pronti a accogliere Renzi. Gli invitati scelti sono ovviamente politici, amministratori, imprenditori, manager, professionisti vari, insomma gente che poco o nulla a che fare con tecnici e operai con la tuta blu. Il cantiere è stato tirato a lucida in vista dell'avvenimento istituzionale con dosi massicce di stucco e pittura per fare bella figura, come ironizzano i dipendenti diretti dalle ditte dell'indotto. E allora leggiamo questo volantino. Breve omelia di stima verso il presidente Fincantieri. Viva il presidente, viva il presidente. Punto primo. Punto secondo. Pausa, circa 5 secondi. Applauso, minimo 20 secondi. Tutto il gruppo designato coro dovrà, alla fine dell'inno nazionale, recitare i sovrascritti versetti. Fare riferimento al coordinatore, la direzione.
Ottimo. Okay,
non so quanto sia vero, spero di no, sinceramente, però. In ogni caso è sicuramente simpatica. Va bene, andiamo avanti. Parliamo sempre di grandi opere. E parliamo della grande opera dell'anno 2015, l'opera del sogno, che è l'Expo, ovviamente, l'esposizione universale dell'alimentazione. E fortunatamente è dell'alimentazione, non dell'edilizia, perché sennò la figura di merda sarebbe stata ancor più colossale. Infatti, come l'Italia ci ha insegnato dagli anni,
queste grandi opere non sono fatte per essere completate, tantomeno sono fatte per essere completate entro il giorno dell'inaugurazione, solo che questa volta c'è tutto il mondo che ci sta buttando un occhio, quindi sono un po' preoccupati. Corsa contro il tempo nella città cantiere. Palazzo Italia ancora indietro, preoccupa il fiore all'occhiello dell'Expo. Il direttore Gatti, le priorità per l'apertura sono le aree per il pubblico. La priorità per l'apertura sarebbe stato, visto tutti i soldi che si sono presi, di finire tutto quanto, quantomeno. Invece neanche questo. Già adesso leggiamo delle frasi particolari del tipo ce la faremo, siamo un po' indietro ma ce la faremo, quando in realtà la versione ufficiale dice che la fine dei lavori è già di gran lunga posticipata dopo il 1° maggio, giornata in cui, oltre che la festa dei lavoratori, ci sarà anche l'inaugurazione di questo nuovo mostro, diciamo. A un mese esatto dall'apertura, l'Expo di Milano è una città cantiere dove si consuma una corsa contro il tempo per rispettare l'inaugurazione. Più di 6.000 addetti ai lavori, un esercito con il caschetto giallo, con turni fino a 24 ore, 7 giorni su 7, mal pagati o addirittura non pagati, ricordiamo. 1.500 mezzi che escono ed entrano quotidianamente, code ai varchi di ingresso, sempre aperti, ingorghi nelle strade dove si incrociano macchine, camion, gru e navette che fanno entrare e uscire gli operai. Il risultato è una geografia in continua evoluzione, con costruzioni che spuntano nel giro di pochi giorni e video di droni che aggiornano periodicamente sullo stato di avanzamento dei lavori. Si dovrebbe parlare di cibo in questa esposizione universale che Milano si è aggiudicata nel 2008, ma a 30 giorni dall'apertura si discute molto sul tema dei ritardi. Gli occhi sono puntati su Palazzo Italia, quello che dovrebbe essere il fiore all'occhiello di un evento che coinvolgerà ben 144 stati. Si teme, guardando il rivestimento esterno delle facciate, in parte ancora mancante, che non sarà del tutto completato per il 1° maggio. Più precisamente, gli occhi sono puntati sugli edifici che si affacciano sulla parte sud del Cardo, una delle due vie principali che attraversano questo sito espositivo a forma di pesce, secondo la struttura della città della Roma antica. Il Cardo è dedicato all'Italia, mentre i padiglioni degli altri paesi si affacciano sul più lungo decumano, lungo 360 metri. Lungo 350 metri ospita le costruzioni di Lombardia, Confindustria, Coldiretti e di Palazzo Italia, un padiglione, quello italiano, che non ha avuto vita facile, ma sti cazzi, insomma, sono in netto ritardo. Ma andiamo avanti. Gli stranieri, cibo e fantasia dai 144 paesi ospiti, di Svizzera, Repubblica Ceca e Angola, i primi edifici terminati, quindi un plauso va a loro, l'hanno finiti. Invece il padiglione Italia, se lo voglio, così l'hanno chiamato,
è Palazzo Italia. No, o il padiglione.
Palazzo Italia.
Sono due cose diverse. Il padiglione è quello, un padiglione come tutti gli stati hanno il padiglione, ma poi c'è il Palazzo Italia
che ha forma di pesce. Oggi è il 1° aprile. Capite che tutto questo assume i connotati di uno scherzo. Però mi aspettavo che qualche giornale italiano
ha veramente la forma di un pesce.
È già scritto prima.
Non ho sentito.
Ah, c'è da qualche parte. Non lo so. Cioè, da qualche parte c'era scritto che era forma di pesce. No, comunque mi stupisco che nessun quotidiano italiano abbia pubblicato qualche notizia strampalata oggi che è il 1° aprile, solitamente almeno qualcuno che prova a fare il simpatico. Ma magari non lo fanno online. Se vuoi ridere con loro devi dargli i soldi per la versione cartacea del giornale. Un attimo di musica.
E allora torniamo velocissimamente sempre su questo delizioso argomento. Un altro articolo preso dal Fatto: mafia, bindi, Verona, accesso ad atti comune, l'ombra dello scioglimento. Riteniamo di chiedere alla prefettura e al comitato per la sicurezza di rivalutare la possibilità di nominare una commissione d'accesso per il comune di Verona. Lo ha affermato Rosy Bindi, presidente della commissione parlamentare antimafia, nel corso della conferenza stampa nella prefettura della città scaligera, che chiude la visita della commissione in Veneto. La città, amministrata dal leghista Flavio Tosi, è un punto di fragilità nella regione dal punto di vista delle infiltrazioni della criminalità organizzata, ha sostenuto Bindi. La commissione prefettizia di accesso è il primo passo che può portare allo scioglimento del comune per infiltrazioni mafiose. Vabbè, ha il compito di esaminare gli atti, valutare eventuali condizionamenti criminali e in caso affermativo inviare una relazione al governo che poi decide sullo scioglimento. Sarebbe il primo caso in Veneto e clamoroso data l'importanza della città amministrata dalla Lega. E allora vado avanti, salto un po'. Presidente Bindi ha spiegato che la richiesta potrebbe essere estesa anche ad altri comuni della provincia dove si segnalassero infiltrazioni. E poi, così Fava riassume, Fava è vicepresidente della commissione, anche lui del PD come Bindi. Così Fava riassume le vicende che dimostrerebbero l'infiltrazione mafiosa nella città Veneto. Un vice sindaco condannato a 5 anni per corruzione, un'impresa collegata a famiglie mafiose calabresi presente nei più importanti appalti gestiti dall'amministrazione comunale, decine di inequivocabili reati spia, rapporti investigativi altrettanto inequivocabili dei ROS di Catanzaro. Il rischio di un condizionamento dell'attività amministrativa in questi anni è stato grave e attuale. Ci preoccupa la superficialità con cui molti di questi elementi sono stati sottovalutati. E poi ancora, quelle fatte in conferenza stampa dalla presidente della commissione parlamentare antimafia mi sembrano francamente affermazioni strampalate, che ben si inseriscono nel clima di una campagna elettorale utili solo a trovare spazio e titoli sui mass media. È la replica di Tosi, che reagisce attaccando: la commissione presieduta dalla signora Rosy Bindi deve pur simulare una sua qualche utilità che ne giustifichi l'esistenza e la visita in Veneto, ma non pare stia riuscendo nell'impresa. Tosi ricorda, come del resto ha fatto la stessa Bindi, che la richiesta di accesso agli atti del comune di Verona era già stata avanzata e respinta un anno fa. Al tempo ha ricordato della macchina del fango partita da una trasmissione televisiva, Report. Né il sottoscritto né alcun amministratore o dirigente comunale è indagato per le ipotesi avanzate dalla Bindi e nemmeno l'ex vice sindaco è stato indagato per quel motivo. Quindi la richiesta della commissione, oltre che ridicola, è penosa. Ha concluso Tosi.
Allora parliamo ancora un po' di grandi opere. Il 15 aprile tutti ad Arquata per impedire l'esproprio del presidio Notav. Prendiamo la notizia da notavterzovalico.info. Mentre il movimento annunciava giovedì scorso la marcia popolare che si terrà ad Arquata Scrivia sabato 18 aprile, Kociv chiedeva al comune di Arquata la fissione dell'albo comunale del decreto di esproprio del terreno su cui sorge il presidio Notav Terzo Valico di Radimero, luogo simbolo della resistenza alla costruzione dell'opera. La data individuata dal consorzio con un tempismo perfetto è quella di mercoledì 15 aprile, solo 3 giorni prima della grande marcia popolare. Già in altre 2 occasioni, il 10 settembre e il 19 novembre dello scorso anno, il tentativo di eseguire l'esproprio era andato a vuoto grazie alla partecipazione di centinaia di persone che avevano sconsigliato l'utilizzo della forza pubblica e una nuova giornata del tenore di quella del 30 luglio 2014, a cui era seguita la risposta del movimento con la fiaccolata del 3 agosto. Anche se appare folle, al limite della provocazione, pensare di eseguire l'esproprio 3 giorni prima di una grande marcia popolare, a poche settimane dopo lo scandalo che ha travolto il Terzo Valico, tutti i segnali di questi giorni testimoniano la volontà dei piani dei atti del governo di forzare la mano e procedere con l'immissione in possesso. Il movimento naturalmente resisterà all'ennesimo sopruso con tanta determinazione, con le stesse modalità con cui ha condotto in questi 3 lunghi anni la battaglia degli espropri. C'è bisogno della presenza di tutti e tutte per scrivere insieme una nuova pagina di resistenza al Terzo Valico. L'appuntamento è per mercoledì 15 aprile alle ore 6 presso il piazzale della Valle di Arquata Scrivia. Dalle ore 18 martedì 14 aprile verrà allestito un campeggio al presidio per accogliere quanti vorranno raggiungere Arquata la sera prima. Dalla valle alla pianura un solo grido a Saradura. Questo il comunicato. Adesso ancora un po' di musica.
Thank you.
Purtroppo voci lontane mi chiamano, quindi devo abbandonare 20 minuti prima del limite regolare questa rassegna stampa, ma lo faccio a cuor sereno, confidando nell'immensa capacità conduttiva e tecnica di Maria.
Già, per forza.
Ci sentiamo nel futuro, ciao.
Dai, metti un po' di musica. Allora, ecco, ritorniamo in onda. Abbiamo dato qualche notizia su corruzione Expo e rimaniamo vagamente in tema, in quanto l'ambientalismo italiano collude con Israele inopportunamente. Questa qua è una notizia presa da contropiano. Da un lancio dell'ANSA del 5 febbraio in allegato apprendiamo con profondo sconcerto e indignazione che i presidenti di Lega Ambiente, Vittorio Cogliati Dezza, del WWF, Fulco Pratesi, di Italia Nostra, Carlo Ripa di Meana e di Greenpeace, Andrea Purgatori, si sono incontrati con l'ambasciatore israeliano Naor Gilon e con il ministro Gianluca Galletti per promuovere futuri gemellaggi con l'obiettivo di tutelare l'ambiente. In prospettiva, oltre a uno specifico appuntamento in occasione di Expo 2015, anche un viaggio in Israele per conoscere quali risorse vengono impiegate nella difesa della natura. Per chi conosce anche minimamente la tragedia della Palestina storica, sottoposta nel 1948 a una feroce pulizia etnica, della Cisgiordania, sottoposta insieme alla striscia di Gaza dal 67 a un regime di apartheid, e infine della striscia trasformata dal 2007 in un grande campo di concentramento a cielo aperto, fatto oggetto periodicamente di violentissime operazioni militari di natura genocidaria, da Piombo Fuso del dicembre 2008 alla più recente operazione Margine Protettivo del luglio 2014, le considerazioni esposte nell'articolo citato appaiono macabre. Suona macabra l'affermazione che in Israele è positivo il bilancio fra alberi tagliati e quelli piantati, perché è facile documentare che lo Stato di Israele ha dal 67 sradicato 800.000 ulivi, la principale fonte di sussistenza della popolazione palestinese dei territori occupati. Suona macabra l'affermazione che in Israele ci sono 150 riserve naturali e parchi naturali, perché è facile documentare che molte di queste riserve e di questi parchi sono stati realizzati per occultare i resti dei villaggi palestinesi distrutti nel 48, oltre 500. Suona macabro il riferimento alla gestione delle acque e dei fiumi, sapendo del feroce sfruttamento delle fonti idriche a esclusivo vantaggio della popolazione israeliana e delle colonie illegali in Cisgiordania, con il divieto per i palestinesi anche di scavare pozzi. Suona macabro ogni riferimento alla sensibilizzazione nelle scuole verso i temi ambientali, sapendo che nella striscia di Gaza le scuole, anche quelle gestite dalle Nazioni Unite, sono state oggetto di bombardamenti mirati. e poi rimanda appunto a un articolo United Nations Office for the Coordination of Humanitarian Affairs Occupied Palestinian Territory. E infine, nel ribadire la nostra indignazione per il comportamento dei massimi esponenti delle vostre organizzazioni e restando a vostra disposizione per ogni ulteriore e più dettagliata informazione sui crimini di guerra e sui crimini ambientali commessi dallo Stato di Israele, vogliamo augurarci che da parte degli attivisti e delle associazioni ambientalistiche si manifesti un fermo e netto rifiuto contro ogni forma di gemellaggio e di collaborazione, diretta o indiretta, con lo Stato di Israele. E questo appunto dal International Solidarity Movement Italia. E andiamo con un po' di notizie random. Tribunale condanna le ferrovie, i macchinisti devono essere in due, presa sempre da Contropiano. Una sentenza decisamente importante, quella del Tribunale di Genova. È stato accolto dal Tribunale il ricorso di Silvio Lorenzoni, macchinista delle Ferrovie di Stanza a Genova. Lorenzoni si era opposto ad un accordo siglato tra Trenitalia e i sindacati, in un secondo tempo anche Oras, l'organizzazione cui aderisce. Quello che dal 2010 sui treni merci in determinati orari non prevede più l'obbligo di avere a bordo due macchinisti, bensì uno solo affiancato da un cosiddetto tecnico polifunzionale, che non è però abilitato alla conduzione del convoglio. Il ferroviere, a partire dal 2012, in più occasioni aveva rifiutato di salire a bordo della locomotiva ed era stato sottoposto nel tempo a diverse sanzioni disciplinari. Nell'estate scorsa, a seguito di altre sue ribellioni, era stato raggiunto da ben due provvedimenti di licenziamento. Il macchinista a quel punto si era rivolto al Tribunale del Lavoro. La sentenza, che ripercorre la vicenda, fissa un importante precedente. Si legge nella motivazione che è dunque evidente che la nuova organizzazione ha prolungato i tempi di intervento a tutela della sicurezza del macchinista in modo rilevante e soprattutto imprevedibile in ragione della diversità dei luoghi in cui l'emergenza può verificarsi. Tutto ruota attorno a un possibile malore che potrebbe colpire il macchinista in zone impervie o all'interno di lunghe gallerie, rendendo difficoltosi i soccorsi. Il Tribunale del Lavoro di Genova sottolinea che l'organizzazione aziendale comporta effetti pregiudizievoli per la salute del lavoratore e più avanti ricorda come i tempi del soccorso vengano definiti eccessivi già dalla polizia giudiziaria dell'ASL 2 di Savona. E ancora che la stessa Trenitalia ha riconosciuto che il macchinista è esposto più di altri al rischio di patologie. Non suppliscono le tecnologie a bordo, che sono funzionali ai solo controlli sull'andamento del traffico e sulle modalità di conduzione. Non risulta che possano agevolare interventi d'emergenza. Il giudice parla poi di arretramento considerevole del livello di tutela del macchinista. La sentenza si chiude con l'annullamento dei due licenziamenti, con il pagamento di 6 mesi di mensilità arretrate e con l'ordine di reintegrare immediatamente Lorenzoni al suo posto di lavoro. Se da un lato è probabile il ricorso in appello di Trenitalia, la sentenza obbliga anche i sindacati a riflettere sulla tenuta di un accordo a questo punto traballante. E invece notizia di ieri dell'arresto di due ragazzi a seguito del corteo avvenuto il 24 gennaio a Cremona a seguito dell'aggressione violentissima fascista in cui finì in coma, un gravissimo coma, un compagno di Cremona. Prendiamo l'articolo da InfoOut: due arresti a Cremona, l'antifascismo non si processa. Il 24 gennaio c'eravamo tutti in primo piano. Di seguito il comunicato dei compagni del CSA Dordoni di Cremona, pubblicato in seguito all'arresto di due ragazzi arrestati martedì 31 marzo con l'accusa di devastazione e saccheggio in seguito alle indagini in merito al grande corteo nazionale antifascista che ha attraversato le strade di Cremona lo scorso sabato 24 gennaio. Apprendiamo dai giornali di oggi, 31 marzo, dell'arresto di due giovani partecipanti al corteo del 24 gennaio con la pesantissima accusa di devastazione e saccheggio, retaggio del tristemente noto codice Rocco. Proprio in un momento in cui la reale opposizione al governo Renzi si concretizza nelle piazze, nelle lotte quotidiane e non nei comizi di Salvini e Casa Pound, non a caso contestati ad ogni uscita di piazza, si ritorna a utilizzare l'accusa di devastazione e saccheggio quando i movimenti si fanno reale e operano concretamente rotture con la politica istituzionale. Puntuale ritorna alla gravissima tendenza a colpire con accuse sproporzionate al fine di terrorizzare e disincentivare la partecipazione attiva alle lotte sociali. Non possiamo permettere che queste minacce da parte di chi devasta e saccheggia legalmente le nostre vite vadano a segno. La solidarietà e la partecipazione attiva alle lotte sono armi che vanno necessariamente sfoderate come risposta quotidiana a queste intimidazioni. Non a caso, proprio per tentare di spezzare questa solidarietà, sono stati arrestati due ragazzi non facenti parte di strutture organizzate, pensando, ancora una volta erroneamente, di creare imbarazzi e divisioni in merito. Non possono esserci divisioni se l'obiettivo è comune, se l'antifascismo è appannaggio di tutti, la solidarietà è collettiva e altro non può essere. Ribadiamo con tutta la forza e la chiarezza possibili la nostra vicinanza a Mattie e a Yob, sapendo che né le lotte né la solidarietà possono fermarsi dietro quattro mura. Il 24 gennaio c'eravamo tutti e tutte, l'antifascismo non si processa. CSA Dordoni. E ovviamente anche da Radiazione va tutta la solidarietà possibile a questi due ragazzi. Allora, volevo leggere, anche se il tempo sta per scadere, comunque appunto avevamo detto prima una notizia un po' più generale a livello nazionale sugli OPG, la prendo da Fanpage. Chiudono gli ospedali psichiatrici e giudiziari, ora i malati rischiano un altro inferno. La chiusura degli OPG, gli ospedali psichiatrici giudiziari in Italia, è una rivoluzione che però procede a rilento. Le regioni sono in ritardo, anche se i soldi dallo Stato, decine di milioni di euro, sono già stati stanziati. Un velo di incertezza avvolge il processo di dismissione di quell'orrore che sono stati e sono ancora gli ex manicomi criminali. Con lo scadere dell'ultima proroga finisce ufficialmente la pesante esperienza degli OPG. È un primo passo che non nasconde ritardi e inadempienze che ci sono intorno a questa rivoluzione più volte annunciata e rimandata. E restano ancora tante domande. Cosa ne sarà dei circa 700 internati del nostro paese? Le regioni sono pronte ad assisterli nel migliore dei modi? Che fine hanno fatto le risorse messe a disposizione dallo Stato? Gli ospedali psichiatrici giudiziari attivi fino ad oggi in Italia sono 6, Castiglioni delle Stiviere, Mantova, Montelupo Fiorentino, Firenze, Reggio Emilia, Napoli, Aversa e Barcellona Pozzo di Gotto, Messina. Sono attivi dagli anni 70, ma da un punto di vista istituzionale il vaso di Pandora degli OPG è stato scoperchiato nel 2010 dalla commissione d'inchiesta presieduta dall'allora senatore Ignazio Marino, che raccontò con immagini durissime ciò che c'era dietro quelle mura inconcepibili. Malati di mente legati mani e piedi a un letto provvisto di un buco per far defluire feci e urine in una pozza sottostante, pochi fatiscenti servizi igienici, bottiglie d'acqua conservate nel WC per mantenerle fresche, piscio ovunque. E insomma, vado avanti, taglio un pochettino. Vabbè, dopo questa commissione di Marino, nel 2012 è stata approvata la legge che prevedeva la chiusura degli ospedali psichiatrici giudiziari entro il 31 marzo 2013, prorogata poi al 2014 e infine al 2015. Sappiamo che è un percorso difficile, ha dichiarato Patrizio Gonnella, presidente di Antigone, e non ci aspettiamo miracoli da un momento all'altro, ma il proseguimento di un percorso necessario dal quale non dobbiamo tornare indietro. Il fatto che non ci siano stati altri slittamenti è straordinario. Boh, io non direi tanto, non userei questo aggettivo quando si parla di OPG. Vuol dire che si è deciso che si andrà avanti e che gli OPG chiuderanno. Certo, non sarà automatico, bisognerà spostare gradualmente le persone, non stiamo parlando di pacchi. E ancora, a sostituire gli OPG sono gradualmente le REMS, cioè le residenze per l'esecuzione delle misure di sicurezza, strutture alternative non carcerarie di competenza regionale con 20 posti ciascuna. Quella degli OPG deve essere una chiusura senza trucchi, si augura il coordinatore della campagna per il superamento degli ospedali psichiatrici giudiziari. Ma dove potrebbero nascondersi i trucchi La legge del 2014 che ha deciso la fine degli OPG mette nero su bianco che l'internamento deve essere una misura limite e che i malati mentali devono essere assistiti e curati, quando possibile, in modo diverso dall'internamento. Guardiamo i numeri. Gli internati in Italia sono 700 e buona parte, 450, sono dimissibili, ma nelle REMS sono previste circa 940 nuovi posti, ripartiti su tutto il territorio nazionale. Ci saranno più posti letto che internati, dunque il pericolo è che vengano a crearsi dei mini OPG dove possa riproporsi quell'istituzione totale che è stata il manicomio criminale. Aumentano timidamente le dimissioni dagli OPG, ma crescono anche gli ingressi, perché la legge è giovane e soprattutto finché non verrà modificato il codice penale gli ingressi continueranno. Ma queste persone, dopo la fine degli OPG, come e da chi saranno accolte? Questo è il vero enigma. In effetti sono stati stanziati tanti soldi per potenziare i servizi di salute mentale nelle ASL e per costruire le REMS. Dunque basta polizia penitenziaria e, anche grazie all'abolizione dell'ergastolo bianco, basta internamento eterno delle persone. Tutto bene in teoria, meno nella pratica, perché le regioni non sono pronte. E non lo dicono associazioni o attivisti, bensì l'ultima relazione firmata dai ministri della salute e della giustizia, Lorenzin e Orlando. E se le REMS in molte regioni non sono pronte, dove ospitare gli internati? Per loro si aprono le porte del carcere, in alcuni casi una misura temporanea ma preoccupante. Questi reparti possono essere una terra di mezzo tra il carcere e il manicomio e rischiano ancora una volta di diventare mura indicibili. E insomma basta, perché sta finendo il tempo. Comunque poi fa una breve rassegna sui vari casi, le varie regioni, tirando in ballo anche appunto il Veneto, che ha scelto di non chiudere l'OPG, appunto, quindi non un ritardo ma proprio una scelta. Brevemente, cronache di ordinario razzismo. A Roma c'è stato un incendio all'interno di La Rustica, una struttura adibita a contenere i Rom dopo lo sgombero effettuati dall'ex amministrazione capitolina degli insediamenti di cittadini Rom di Ponte Mammolo, Casilino e La Martora, un posto dove comunque le situazioni non erano un granché. Insomma, c'è stato questo incendio, si pensa doloso, ma sono in corso le indagini. E dopo l'incendio le persone che vivevano dentro l'edificio dormono per strada con coperte e una bottiglia d'acqua ciascuno. L'assessore alle politiche sociali Francesca Danese afferma: sistemeremo famiglia per famiglia le 100 persone rom evacuate, stiamo facendo una cabina di regia per capire dove. In realtà però l'unica soluzione avanzata dall'amministrazione è stata quella di sistemare in una casa famiglia le donne e i bambini, per gli uomini nessuna alternativa. E in fondo, insomma, dicono addirittura che le rimostranze delle persone che non volevano andare via senza sapere dove recarsi hanno avuto come unica risposta una violenta carica della polizia. Qua questa mattina c'è stato un casino, ci hanno urlato addosso, hanno usato dello spray al peperoncino contro gli occhi di mia figlia, ci hanno picchiati, ci dice al telefono una donna presente questa mattina e che ancora adesso si trova in via Armellini. Ora dicono che stanno chiamando la celere per sgomberarci, perché ci trattano così, e dove andiamo? E mentre le famiglie chiedevano l'intervento di autoambulanze per soccorrere i feriti, stando alle testimonianze, un uomo e un quindicenne sarebbero stati fermati dalle forze dell'ordine. E insomma, direi che ormai il tempo a mia disposizione è finito. Vabbè, non abbiamo letto nulla su quanto avvenuto in Turchia, ma ci sarà tempo e voce per farlo. E poi, brevemente è passato ieri, il decreto sul terrorismo si sblocca, accordo con Movimento 5 Stelle, via libera dalla Camera. E poi Grecia, Tsipras punta su privatizzazioni e idrocarburi per evitare il default. La mossa del governo serve anche ad allacciare i rapporti con la Russia di Putin. Durante la recente visita del ministro a Mosca è stato messo sul tavolo l'invito alle società russe a partecipare alle esplorazioni e alle estrazioni nelle 20 aree marine greche. Insomma, anche Tsipras ha capito che l'unico modo per la ripresa sono le privatizzazioni. E poi direi basta, c'era un articolo che volevo leggere di Popov, ma non c'è tempo, riguardo a quello che sta avvenendo tra Stati Uniti e Venezuela. Corre sul web la solidarietà nei confronti del Venezuela sotto attacco da parte della Casa Bianca. Nasce l'hashtag Obama Repealed the Petition Order. The Petition Order. E va bene, allora direi manca un minuto e mezzo, sono le 10:30 appunto, abbiamo deciso di abbreviare la nostra rassegna stampa. Ricordo gli appuntamenti di oggi su radiazione.info, anche se non li so, comunque dalle 2:30 alle 4 andrà in onda la replica di questa rassegna stampa, poi a una qualche ora indefinita ci sarà pace sociale, no, non è vero perché oggi è mercoledì, scusate, sto dicendo una marea di fanfaronate. E allora, il palinsesto su Radiazione è scomparso, scusatemi, comunque questa sera ci sarà sicuramente Memoria Resistente, quello non c'è ombra di dubbio, e va bene, dopo aver detto tutta questa marea di cazzate, vi lascio a questi ultimi 30 secondi di musica.